Ringraziamo i Pam in Onda, Scaltritti, molto interessante secondo me questo intervento, anche perché l'interesse dimostrato dai Pam in Onda Scaltritti per il Caffè Consolidale si può concretizzare in qualcosa di molto importante. Se questo tavolo, come ha preannunciato, ci sarà, ad esempio col presidente di Transfer, io credo che sia possibile in tempi molto brevi questi 200 milioni di consumazioni che il gruppo Argenta fa, anche solo se otteniamo il 2%, che è il limite minimo del caffè consolidale oggi in Italia, riusciamo a ottenere 4 milioni di consumazioni. Perché è importante questo? Non perché vendiamo di più, ma perché facciamo 4 milioni di atti di acquisto. Per 30 secondi una persona, per 4 milioni di volte, sta davanti a un distributore. Questi 30 secondi possiamo fare una comunicazione, perché il distributore è molto grande, ha degli spazi comunicativi, può dare dei folderini con dei messaggi, e quindi noi possiamo fare veramente un primo piccolo passo importante di comunicazione del caffè consolidale. E qui stiamo parlando solamente del segmento del vending e solamente di un gruppo, per quanto importante. Quindi immaginiamo che potenzialità ha il caffè consolidale. Chiudiamo adesso questa terza sessione con Enrico Maltoni. Chiunque ha letto e apprezzato Proust riuscirà e ama l'Amour Maladie, può capire finalmente il personaggio che ha fatto delle macchine del caffè, mi scusi, una patologia, nel senso che è veramente sì. Un amore folle e incondizionato che da quando aveva 17 anni l'ha travolto. Chiude questo incontro, come dicevo all'inizio, così come l'ha aperto. Lascio quindi la parola ad Enrico Maltoni.
Grazie. Grazie anche alla Shigera che... al Circolo della Shigera che mi ha invitato. Sono molto contento di essere qua, mi sento un po' come a casa, sono 2 o 3 giorni che sono qui, mi sento molto a mio agio, molto bene. Ma la mia storia nasce 18 anni fa per puro caso a un mercatino dell'antiquariato ad Arezzo. Io sono romagnolo, quindi Arezzo è in Toscana, molto vicino a casa mia, e quella mattina ho acquistato la prima macchina del caffè, una macchina che non sapevo neanche come funzionava, di la verità, perché l'ho acquistata perché mi piaceva, perché ho trovato affascinante le linee e le forme. Era una Fema del 1952, e da quel giorno ho cominciato a collezionare le macchine del caffè. Non avevo ancora 18 anni, e non è stato solo una collezione, ma è stato un approfondimento che mi ha portato per oltre 10 anni a documentarmi tutto quello che era la storia. Quindi ho fatto un po' un percorso a 360 gradi, cioè partendo dai costruttori, andandoli a intervistare, da tutti i tecnici, i meccanici che c'erano su tutto il territorio. E poi ho cominciato a comprare le macchine, quindi cercando di suddividere la collezione per decenni, quindi andando a cercare le macchine inizio secolo, perché la storia della macchina del caffè ha inizio nel 1901 con uno dei primi brevetti, anche se in questi ultimi mesi sono venuti fuori dei documenti che sto prendendo in esame. È probabile che ci siano già dei disegni, dei brevetti già nel 1860, quindi la storia forse verrà stravolta. Sto ancora facendo delle ricerche approfondite prima di comunicare questo. Comunque al momento la storia parte proprio qui da Milano nel 1901. L'ingegner Bezzera ha depositato il primo brevetto, quindi le prime testimonianze reali, certe, sicure sono queste al momento. E da quel giorno è nata la storia dell'Espresso. Cosa significa? È una macchina, come avete visto nella mostra sul lato destro, cilindrica a sviluppo verticale, detto anche a colonna, che funziona con una caldaia con all'interno naturalmente acqua riscaldata. Al tempo si riscaldavano con 3 sistemi, o col sistema elettrico, ma non sempre c'era in tutte le città, con un sistema con un bruciatore a carburo, a gas, oppure con un sistema a carbone. C'erano anche alcune macchine che funzionavano con la celletta del carbone nella base della macchina, con un camino sopra, naturalmente, che serviva per scaricare i fumi. E quindi le prime macchine erano con questi sistemi di funzionamento qua. La bevanda era una bevanda naturalmente preparata al momento, e nei primi 900 ci voleva un po' di tempo, perché queste macchine funzionando acqua e vapore richiedeva un po' di tempo. Naturalmente il caffè era servito al banco, e anche se all'epoca c'erano già dei caffè che con molti coperti. Però l'Espresso nasce proprio così, con questa macchina, con questa invenzione geniale, che noi italiani abbiamo apprezzato, e naturalmente siamo diventati maniaci proprio dell'Espresso, perché ne beviamo tanto, tanti tutti i giorni. E quindi questa collezione è partita così, con questa ricerca, e la cosa che ho trovato affascinante sempre di più nei miei viaggi in lungo e in largo per l'Italia, che le macchine hanno poi subito anche un'influenza estetica, quindi non solamente meccanica. le macchine della prima parte, quelle del primo Novecento, hanno un'influenza in stile Liberty perché sono molto decorate ed era importante l'elemento decorativo perché erano posizionate sui banchi, quindi era importante arredare anche il locale, quindi non solamente costruire un apparecchio per servire la bevanda. Poi successivamente, negli anni 20 e 30, la macchina del caffè ha avuto un po' un cambio di influenza legato al periodo storico del stile Littorio, dell'Art Deco, per poi arrivare negli anni 50. Ecco, una cosa importante che ho scoperto e ho anche testato e provato, che le macchine inizio secolo a vapore non facevano crema, perché la pressione non era tale da permettere l'emulsione del caffè, del massimo dell'estrazione, perché lavoravano con un'atmosfera e mezzo. Oggi lavorano con 8 atmosfere, quindi c'era veramente una grande differenza. Quindi il risultato in tazza era completamente una tazzina nera, cioè di caffè nero, fumante, ma senza crema. Quindi per 50 anni in Italia abbiamo bevuto il caffè espresso in questo modo qui. Poi alla fine degli anni, naturalmente causa Prima Guerra Mondiale e Seconda Guerra Mondiale, la costruzione si è un po' rallentata, perché naturalmente il periodo bellico ha convertito queste piccole officine, perché in realtà nei primi Novecento fino agli anni 40 non c'era la grande industria, la grande fabbrica, erano tutti artigiani, abili artigiani, naturalmente costruivano pochi pezzi, quindi non era una diffusione che poi c'è stata nel dopoguerra. Fra l'altro, arrivando qua, ho visto da alcune vie dove c'erano i vecchi stabilimenti, perché facendo delle ricerche sono riuscito a trovare dei documenti, anche la Pavoni è qui vicino, in via Archimede, la Faema nella zona Lambro. Esatto, molte aziende storiche. No, la San Marco nasce nel Friuli, sì, a Udine. Quindi diciamo che fra Milano e Torino è nata un po' la storia dell'Espresso. La mia passione però non si ferma qua, facendo questa ricerca e andando a scoprire un po' tutte queste cose, alla fine degli anni 90 ho pensato di costruire un progetto di mostra itinerante a scopo culturale per far conoscere questa nostra storia, che è una storia tutta italiana, che è fatta, sì, naturalmente da questa bevanda che è buona e che tutti gustano, però è fatta anche da grandi designer, perché dagli anni 50 in poi, dopo il dopoguerra, molti architetti e designer hanno progettato le macchine per il caffè, tra cui Gio Ponti, Bruno Munari, Enzo Mari, quindi grandi nomi del designer hanno anche firmato queste macchine. È nato il progetto di mostra itinerante, questo nel 2000, e oggi ho fatto 35 mostre, sono stato in 7 stati, e promuovo questo progetto proprio con una missione che è quella di divulgare la storia e la cultura del nostro paese, dell'Espresso. È nato poi un sito internet, un libro, e continuo a fare questa missione. Insomma, mi ritengo fortunato perché nel 97 sono riuscito a trasformare tutto questo in passione, e quindi mi sento bene perché faccio una cosa che mi piace e continuo a farla, quindi continuo a ricercare macchine, documenti, ho più di 3.500 documenti nel mio archivio e continuo, quando è possibile, perché non sempre posso comprare, perché naturalmente devo fare bene i conti, però diciamo che il tutto procede molto bene, con grande richiesta, sono sempre invitato in vari paesi. Adesso sto preparando una mostra a Sinigallia, la Rotonda sul Mare, che è un edificio storico deco che si trova nelle Marche. La prossima tappa poi sarà a novembre, sarò a Teramo per una fondazione Banca del Teramo, mentre a febbraio sarò in Germania, a Stoccarda, a una importante fiera del settore.
Lei è stato anche a Campo Galliano?
Sono stato anche a Campo Galliano, Museo della Bilancia.
Allora, le volevo raccontare, dunque, io ho cominciato nel 55, che non è che adesso sono 2 metri, ero un ragazzino e naturalmente ero piccolo, con la gaggia a 4, sa quella che aveva la pressione con la molla. Allora, una volta, perché ero piccolo, mi è scappato, mi è arrivato sul mento veramente, è stato primo. E l'altro discorso è quello di un'altra macchina che ho perso una falange, ma le macchine, quelle erano automatiche. E poi le volevo dire, io ho una Ducale, ho un gruppo che
la Ducale la conosco,
il signor Prampolini, che è stato il fondatore della Ducale, ne ha fatte 2. Io quella, se lei viene a casa mia, gliela do. Come ha capito?
Vabbè, questo, Questo direi che oggi questi si chiamano i fortuni del collezionista, si chiama, perché trovare una macchina a un convegno penso che sia il massimo delle, che si possa avere.
Gliela presto.
Guardi, io la metto con tanto di didascalia sul riconoscimento.
A 50 anni.
Questo è molto bello. Fra l'altro la cosa bella anche delle mostre, di conoscere persone, fare esperienze, è anche quella dell'apprendimento, della conoscenza, perché si conoscono persone, culture e si va a ampliare quello che è un po' tutta la storia. Io ogni giorno scopro delle storie nuove. La storia della leva, che è naturalmente è il pistone, cioè questo braccio che nasce nel 1948.
Che si doveva pompare perché naturalmente per la pressione della molla,
esatto,
facesse un po' di crema.
Esatto.
E naturalmente dopo una decina di caffè, il caffè non faceva più crema nel modo più assoluto. Ma allora non c'erano i depuratori,
no,
e di conseguenza il caffè, e avendo tutto il calcare, le arome dell'acqua, parlo di allora, dottore, lei sa, il caffè, lei, io mi ricordo, voi siete più giovani, mi ricordo, si passava davanti a un bar, si sentiva il profumo del caffè, che oggi se lo scordiamo, perché il caffè veramente era qualcosa che quando la macchina era funzionante che era eccezionale, ma anche le miscele erano migliori. Allora, e di conseguenza si beveva un caffè, mi dispiace per voi, noi che abbiamo mangiato meglio, abbiamo bevuto meglio, più genuino se non altro, più genuino, hai capito? Sì. Perché oggi, e allora mi ricordo che naturalmente si doveva dare, e poi veniva fuori un caffè veramente buono, bello, sfruttato bene. E poi dopo, quando uscì la E61, che con la pompa a pressione, i caffè erano tutti, se uno era attento, naturalmente il caffè era sempre eccezionale. Quello che io non riesco a capire oggi, ecco, mi dispiace dir questo, che si entra nei bar, ma qualsiasi tipo di bar, se non è altamente professionale, che è attento, perché una volta, io mi ricordo quando ho cominciato io, si facevano 1000 caffè, 1500 caffè al giorno nei bar, oggi se ne fanno 200, 300, tutto quello che fanno, ed era per noi curare i caffè era il massimo, era la cosa preminente. Oggi uno chiede un caffè, non lo so come mai, che ha la macchina che solo che la faccia funzionare fa un buon caffè, ma riescono a darti un caffè imbevibile. Questo è quello che non riesco a capire. Noi con l'automatismo abbiamo un caffè di gran lunga migliore di quello che naturalmente oggi propongono determinati locali. Devo dire che non tutti sono così, perché ci sono dei locali che sono attenti, ma io stamattina mi sono fermato in un locale, posso assicurare che ho bevuto un caffè pessimo. Questo per dirvi che una volta l'attenzione al caffè era veramente primaria, perché era la bevanda per eccezione. Adesso invece bevono la birra, bevono altre cose, come è giusto. C'è il vino, adesso bevono vino, che va benissimo, sempre un prodotto della natura che va bene, perché il caffè è veramente un prodotto della natura, è solo caffè tostato, non ci va dentro niente. Poi c'è qualche torrefattore che aggiunge un po' di acqua, ma non tutti lo fanno.
Prima che finisse in rissa volevo fare un'ultima domanda a Enrico Maltoni. Tu hai circa più di 100 pezzi della tua collezione, qui ne vediamo una piccola parte, solo 10 pezzi, e so che il processo di restaurazione è stato in alcuni casi assolutamente completo, cioè hai molte macchine tuttora funzionanti. Hai mai pensato di fare una mostra anche con tutte le macchine che funzionano e servire il caffè con un caffè come era servito nel 1910, come era servito nel 1950 e come è servito oggi?
Sì, questa è una cosa che sarebbe molto bella, però c'è un problema, che sono geloso delle macchine, nel senso che non le faccio provare a nessuno.
E questo,
però è un fatto che, siccome ogni macchina ha il suo modo di preparare il caffè, perché è chiaro che macchine, ho fatto anche un test recentemente con lo chef Gualtiero Marchesi nel suo ristorante, che mi ha invitato, fra l'altro è stato un invito molto interessante perché mi ha chiesto proprio una macchina nel 1920 perché voleva sentire il caffè com'era, il sapore del gusto, perché non l'aveva mai sentito. Allora io per l'occasione sono partito, sono andato a Erbusco a fare questo test ed è stata una cosa molto interessante, perché fare un test per un ristoratore comunque stellato, con una grande cultura, una grande attenzione alla qualità del cibo, per me è stato molto bello. Però pensare una mostra con tante macchine, perché no? Si potrebbe pensare.
Beh, comunque guardi, no? Se mi permette io le lancio, prego, un'idea. Noi a Carpi Questa è la terza edizione, facciamo il Grand Gourmet in piazza, che chi non conosce Carpi è la più bella piazza del mondo. Vi pregherei di andarla a visitare, perché è veramente una piazza bellissima, e lo facciamo in piazza. In quell'occasione, perché ho delle aderenze col sindaco.
Con piacere.
Magari perché
andiamo tutti a Carpi.
No, una bella mostra.
Ma invitiamo anche i signori, andiamo tutti a Carpi, facciamo un brindisi al caffè.
No, perché naturalmente faremo. Io spero di convincere gli organizzatori a inserire, visto che la piazza viene coperta da un tendaggio. E poi ci sono tutti i cuochi, veramente una cosa importante. E allora fare in una parte centrale, io ci provo, però naturalmente io sono, la nostra azienda è una di quelle aziende che sponsorizza questa manifestazione, però non ha, io ci provo, non ha
Io invece al signor Maltoni, che sì, conosco oggi per la prima volta, anche se non sto a parlare, sono molto contento di averlo conosciuto. Io ho in ufficio da me le fotografie della prima impianto di torrefazione industriale costruito in Italia nel 1902 da un signore che viaggiava molto, è partito, è andato in Germania, si è comprato i macchinari e ha messo la prima industria di torrefazione del caffè in Italia. Ho le fotografie originali, anche perché questa persona era il mio bisnonno. E quindi ho tutta una documentazione che, se vuole, a corredo, facendo parte della storia, le posso sicuramente mettere a disposizione.
Con piacere, grazie. Così è un arricchimento per l'archivio.
Mi sembra proprio.
Grazie. La prima?
No,
ci prepariamo anche per...
No, ma in effetti sarebbe giusto. Io ci ho provato, ma creda, quando, come questo è una bella cosa, quando un'azienda in fase di espansione continua costantemente, lo spazio non è mai sufficiente, e tenere, ovviamente, fare una collezione di beni strumentali, come dice, ci vuole dello spazio, ci vuole tanto spazio. Però so che c'è un'azienda che la Reavendo, che ahimè però ha solo sue macchine, perché è produttore di distributori automatici, ha una bella collezione, sì. Però sarebbe veramente una bella cosa anche nel vending, perché il vending comincia, io ho cominciato 40 anni fa e praticamente ha già 40-45 anni.
Bene, se ci sono altre domande da parte del pubblico, non vi scannate. No, vista l'ora io chiuderei, darei la parola al presidente della Cighera per chiudere. Non se l'aspettava.
No, chiuso la camicia.
Ringraziando ancora la Cighera e Arci per il suo 50°.
Io ringrazio tutti della presenza, in particolare gli astanti di quest'ultima sessione, perché è molto particolare in un circolo come il nostro sentire parlare appunto di vending e di torrefattori veri, cioè di grandi produttori e lavoratori di questo settore. Quindi una sfida che abbiamo accolto. Io spero veramente che questo sia il primo appuntamento di una serie di appuntamenti sparsi nel tempo, in modo che questo luogo diventi un luogo di riflessione aperto a tutti, come spero siamo stati questa volta. Arrivederci e grazie.
A contattare, però devo darle
sì che non gli dai le foto.